Andiamo subito a salutare Renzo Contratto in collegamento con noi. Ciao Renzo.
Buongiorno a tutti.
Benvenuto, come stai?
Molto bene.
Bene, anche grazie. Questa Fiorentina, anche questa Fiorentina sta bene, eh?
Si è ripresa, fortunatamente. Ha cominciato a fare un pochino più di gol, quello che gli mancava prima. L'identità tattica c'è sempre stata, manca poi dopo chi finalizza l'azione. Adesso a quanto pare Cabral, anche lo stesso Jovic stanno un pochino completando l'ambientamento. L'unica cosa che mi lascia un po' dubbioso è il fatto della continuità. Secondo me l'italiano dovrebbe fare una scelta e mettere delle priorità, soprattutto in ruoli così importanti come quello dell'attaccante. Dovrebbe battezzare quello che è il titolare e quello che invece è l'alternativa e dare continuità.
Ecco, visto il rendimento di Cabral delle ultime partite, sceglieresti il brasiliano?
Ma io scelgo tutta la vita il brasiliano, anche perché lo seguo da anni, ho visto quello che faceva, che ha fatto quando era Basilea, e quando la Fiorentina ha venduto Vlahovic ero convinto, come lo sono tuttora, che avesse fatto un ottimo investimento, un ottimo acquisto. Adesso chiaramente ci è voluto un po' di tempo, ma sta cominciando, i conti stanno cominciando a tornare.
Ci è voluto magari un po' troppo, ecco, ti aspettavi che potesse, certamente l'ambientamento bisogna concederglielo.
Succede, perché guarda, io lavorando molto anche a livello internazionale capisco che il nostro è un campionato dove si vuole tutto e subito, ma per profili che arrivano da altre competizioni, da altri campionati, da altri paesi, non è sempre facile infilarsi nel nostro calcio e fornire il rendimento adeguato nell'immediato. Bisogna fare il calcolo che determinati giocatori bisogna aspettarsi. Bisogna avere il coraggio e la pazienza di aspettarli.
Eh sì, vale per Cabral, così come il discorso dobbiamo farlo per altri giocatori che sono arrivati in estate. Sì, per Dodò, certo, per ma anche Dodò. Per tanti altri giocatori che sono arrivati in estate e che sono cresciuti.
Esatto, lo stesso Icone, appena arrivato non ha fornito magari rendimenti importanti. Adesso sta cominciando a far vedere che ha un giocatore che ha delle qualità, insomma.
Ecco, ma oltre alla crescita,
sì, non prego. Tutti possono avere la fortuna che ha avuto il Napoli di aver messo nell'11 titolare tre profili, non dico semi sconosciuti, ma quasi, come Osimhen, Caracsvelia e Kim, che hanno spaccato nell'immediato. Ecco.
Sì, sì.
Quello è stato un capolavoro.
Assolutamente. Dicevamo della crescita.
La tempesta perfetta, sempre c'è.
È vero. Dicevamo della crescita generale dei calciatori della Fiorentina, in particolare di quelli che sono arrivati nella sessione di mercato estiva. Al tempo stesso però bisogna anche riconoscere che l'italiano è migliorato, ha saputo correggersi, perché adesso è una Fiorentina diversa, non è più quella Fiorentina che faceva quel possesso di palla sterile, è una Fiorentina più verticale, Fiorentina un po' più imprevedibile anche nella circolazione della palla, è più veloce.
Ma è più verticale, lo è sempre stata anche verticale prima, perché chiaramente l'italiano lo sappiamo che predilige un gioco un gioco molto molto offensivo. Diciamo che non vedo grandi differenze di identità nell'identità tattica della squadra. C'è stata la crescita di rendimento di determinati giocatori. Questo gli va riconosciuto, insomma, ecco.
Anche
io su italiano non ho mai avuto dubbi, è sempre stato un allenatore che estimo, che stimavo, e che quindi il problema non era l'allenatore, il problema era l'ambientamento, il rendimento di determinati giocatori.
Eh sì. Anche la fase difensiva è di nuovo su ottimi livelli, ieri c'è stato il terzo clean sheet nelle ultime quattro di campionato, sono stati soltanto due i gol incassati dalla fine di febbraio ad oggi, uno in campionato, uno col Sivasspor, insomma una Fiorentina anche più solida.
Più solida, chiaro, è cresciuta di rendimento in tutti gli effettivi e adesso i risultati cominciano a pagare. Questa è la verità, speriamo che continui così, perché comunque è una squadra che è in lotta su diversi fronti, speriamo di riuscire, e sia magari la volta buona di riuscire a portare a casa qualcosa.
Le tue sensazioni quali sono? Fiorentina che sarà impegnata in semifinale di Coppa Italia con la Cremonese, in Conference avrà il Lech Poznan ai quarti e poi se dovesse superare il turno avrebbe una tra Basilea e Nizza in semifinale.
Io credo che sia comunque abbia un percorso alla portata, sia in Conference ma soprattutto anche in Coppa Italia. Chiaro, è un peccato che si sia svegliata tardi, perché secondo me giocando su questi livelli magari dall'inizio della ripresa, subito dopo il mondiale, magari avrebbe potuto anche cercare di fare qualcosa per lottare per entrare in una competizione europea.
Ecco, adesso in campionato secondo te al massimo la Fiorentina che cosa può fare? Perché teoricamente sarebbe ancora in corsa per il settimo posto, però c'è una Juventus alla quale potrebbero essere restituiti 15 punti, una Juventus che comunque sta facendo una rincorsa anche per posizioni più prestigiose.
E cosa può fare? Intanto la prossima partita c'è l'Inter,
sì,
giusto?
Sì, il primo di aprile, sì.
L'Inter, visto di recente, è una squadra alla portata della Fiorentina, dal mio punto di vista. Deve cercare perlomeno di monetizzare questi incontri, sfruttando magari la debolezza di tante squadre big che sono davanti. Mi riferisco all'Inter, mi riferisco al Milan, mi riferisco alla Roma, che sono quelle che stanno un pochino zoppicando. E è ovvio che secondo me si deve concentrare chiaramente sugli altri due obiettivi, la semifinale di Coppa Italia e la Conference.
Ecco, tornando alla difesa, Milenkovic è tornato ad essere titolare, ha avuto un infortunio, ha saltato qualche partita ed è rientrato proprio al 100%, dimostrandosi più che affidabile. Italiano, qualche mese fa, parlando di lui, lo definì il giocatore più forte della rosa. Sei d'accordo?
Molto forte, non a caso è anche un giocatore che ha un certo tipo di mercato. Un altro giocatore che a me piace molto è Igor, e credo che adesso un pochino tutta la rosa abbia aumentato il livello delle prestazioni e il rendimento, e questo speriamo che paghi da qua alla fine del campionato. Come ripeto, diciamo che gli obiettivi della Fiorentina sono due, in particolare la semifinale di Coppa Italia, che magari poi dopo in una finale secca può succedere di tutto, e soprattutto il fatto di avere comunque degli avversari abbastanza abbordabili in Conference.
Ecco, dicevi di Milenkovic e di altri giocatori che hanno visto aumentare il loro valore di mercato, secondo te potrebbe diventare un problema in estate trattenere buona parte di questi calciatori?
È sempre un problema, purtroppo. Fino a quando la squadra non si ritaglierà un ruolo da protagonista e quindi la programmazione societaria non sarà quella di dare a Firenze e portare la Fiorentina a un livello di competizione più alto, ci riesce un club come l'Atalanta, non vedo perché non debba riuscirci la Fiorentina. Quando arriva l'estate ci sono sempre questi problemi.
Eh sì. Comunque vincere un trofeo potrebbe diventare anche motivo di maggior appeal per la Fiorentina, anche per arrivare a certi calciatori che fino a questo momento non l'hanno presa in considerazione. Poi trattenerli è un altro discorso.
Guarda che Firenze, la Fiorentina è un club, credimi, che ha moltissimo appeal anche a livello internazionale. La cosa che lascia perplesso è il target, il livello di competitività della squadra e chiaramente del club.
Eh sì.
Questa è la cosa, perché a Firenze ci vogliono venire tutti, perché Firenze,
eh beh, come si sta a Firenze, si sta da poche altre parti.
È una delle città più belle del mondo. Ricordiamoci sempre che dietro ogni calciatore c'è anche una famiglia. Prova a chiedere a qualunque compagna di Quagliarello, se non gli piacerebbe vivere a Firenze.
Eh beh, certo, sì, sì.
Direbbero tutte di sì.
Assolutamente, sì, è un sogno per tante famiglie poter vivere a Firenze, vivere il centro di Firenze, le bellezze di Firenze. I messaggi che stanno arrivando, ci sono alcune domande per te, Renzo. C'è un nostro ascoltatore, certo, che ci dice: vorrei chiedere a Contratto se per lui la stagione prossima potesse fare un solo grande investimento, andrebbe su un grande portiere, un grande centrocampista oppure un grande centravanti, cioè quale ruolo ha la priorità? Non può rispondere tutti, ne scelga uno.
Allora, un grande attaccante, purtroppo, se ci riferiamo magari a uno di quei giocatori che sono già conosciuti, che giocano in altre competizioni, mi sembra un obiettivo molto difficile da raggiungere, se non dietro un investimento, ma parlo di un investimento da 50, 60, 70 milioni, cosa che non credo che il club si possa permettere. Secondo me i ruoli dove bisogna guardare sono in mezzo al campo e soprattutto in porta.
Eh sì, tu l'hai sempre detto che in porta la Fiorentina deve fare una scelta anche per il futuro, insomma, per mettersi al sicuro per i prossimi anni.
Esatto.
Anche se Terracciano comunque ha fatto una buona stagione anche quest'anno, anche ieri tra l'altro.
Ha fatto una buona stagione, certo, ha fatto una buona stagione, però ci vuole qualcosa di meglio, secondo me.
Secondo te poi comunque la Fiorentina entro quanto potrà anche giovarsi del proprio settore giovanile, visto che uno degli obiettivi di Commisso è quello di costruirsi in casa i giocatori, anche grazie al Viola Park che sarà inaugurato nei prossimi mesi? La Fiorentina tra l'altro quest'estate dovrebbe svolgere il proprio ritiro proprio al Viola Park.
Ma io credo che il modello che dovrebbe essere alla rovescia è quello del modello da seguire, è quello dell'Atalanta. L'Atalanta è riuscito a dare un'organizzazione, una struttura al club dove è uno dei migliori settori giovanili d'Europa. Comunque vanno a pescare bene sempre anche in Europa, perché comunque se l'Atalanta riesce a prendere Højlund, non capisco come mai una squadra come la Fiorentina, che ha molto più appeal dell'Atalanta, non possa arrivare a nessun obiettivo di questo tipo.
Certo, sono stati spesi diversi milioni per Højlund, però evidentemente è stato un investimento ragionato, è stato un investimento su cui si è riflettuto a lungo.
È un investimento ragionato, ma è un investimento che il club si può permettere, soprattutto in prospettiva del fatto che vai a comprare un attaccante del 2003 che nel giro di 2-3 stagioni puoi rivendere al quintuplo.
Eh sì. Sì, sì, certo, sono quei giocatori che poi comunque anche se spendi tanto non è detto che tu ci debba per forza rimettere, sì, se dovessero andare male le cose.
L'ho già detto anche in un altro intervento radiofonico, non mi ricordo più se con voi o sì, con Lady Radio, non mi ricordo più. E se ci riesce un club come il Napoli a fare investimenti con una certa visione, che non sono investimenti proibitivi, al di là del fatto di Osimhen, che è comunque stato un rischio che sta pagando e che sicuramente pagherà, ma giocatori come Kim e Caracsveglia sono giocatori che sono alla portata della Fiorentina, e sicuramente la Fiorentina come città, come club, ha lo stesso appeal che ha il Napoli. Perché non ci deve riuscire la Fiorentina e gli altri ci riescono? Questa è la domanda che se io fossi la proprietà farei ai miei responsabili.
È vero, è vero, bisogna migliorare la struttura degli scout, evidentemente. Anche questa specifica,
soprattutto non è questione di migliorare, è questione semplicemente di avere visione e avere il coraggio di fare determinate cose.
Sì, sì.
Quando il Napoli prese Caracsveglia, il direttore sportivo del Napoli non aveva nessun dubbio sul fatto che questo giocatore avrebbe fatto molto 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 di più del capitano che era appena andato via, che
Insigne.
Esatto, e subiva critiche in continuazione, soprattutto c'era molta perplessità sul fatto che un giocatore semisconosciuto, perché parliamoci chiaro, era un giocatore semisconosciuto, certo, potesse sostituire il capitano della squadra. Guardiamo adesso le cose come stanno. Questo vuol dire avere visione, avere comunque una linea da seguire, credere in quello che si fa e avere il coraggio soprattutto di fare determinate...
Saper rischiare, ma nel modo giusto.
Chiaro.
L'ultimissima considerazione, Renzo, prima di salutarti, sempre attraverso un messaggio da parte del nostro ascoltatore. Buongiorno, se agli strisciati dovessero, a strisciati si intende la Juventus, normalmente dovessero rendere i punti di penalizzazione, sarebbe come dire che nel calcio italiano tutto è permesso, anche il falso in bilancio. Mi auguro che questo non avvenga e che ci siano ulteriori penalizzazioni anche da parte dell'UEFA. Che pensi di questa situazione, Renzo?
Io penso che alla Juventus verranno restituiti i 15 punti riferiti alle plusvalenze, ma verranno tolti più punti in riferimento al discorso del bilancio e degli stipendi.
Degli stipendi, sì. Quindi insomma più o meno la Juventus rimarrà in questa stessa posizione di adesso oppure anche più giù?
Questa è una mia sensazione, ma visto come stanno zoppicando tutte le altre squadre, sinceramente... non so dare un giudizio definitivo e certo su quello che può succedere.
Certo.
Riferimento alla penalizzazione, credo che, e lo dico da anti-juventino, non è stata corretta la scelta della procura e della giustizia di per la Juve per le plusvalenze. Riterrò molto corretta infatti il discorso che potrà venire per l'altro motivo.
Certo, per quanto riguarda le plusvalenze bisognava magari coinvolgere anche altri club se si volevano punire.
Esatto, se si parla di associazione a delinquere non credo che il soggetto imputato abbia fatto le cose da solo. Sì.